dal luogo non ce ne eravamo giunti. Alla fine l'istante della lettera assume un tono che ci consente, almeno sotto questo profilo, che non è poi però così importante, di dare un po' dell'irregolarità, una forma abbastanza ad anello al nostro discorso, perché è un tono che ricorda da vicino quel grado di rapidità connessa con l'impegno assertivo si caratterizzava, era un po' più tutto lì, il discorso ai cattolici. Insomma, prende quelle vittime che ha la carta, in un certo senso, sembrerebbe dire o voler dire in una forma in parte anche scatopatica, se posso usare il termine che ci sia andato bene, a ragionare però il gotico, l'apofatico, a proposito di una teologia, quando si vuole distinguere una teologia assertiva da una teologia negativa. Insomma, Lacan sembra, compiacendo un'esigenza giusta per non diventare sbagliato nel settore, si presta a dire quello che pensa. Personalmente, poi, non capisce perché Lacan, invece di dire le cose, capire di tanto in lunga, con tutta una serie di connessioni, in genere fa fatica a capire se è esattamente questo quello che risponde alle sue domande, che ovviamente richiedono, per l'aspetto che hanno di positivo, di non essere confuse con il posto in cui lui situerebbe le sue risposte. Secondo me anche questo che siamo lei abbiamo capito, come dice il nostro vacanza, la nostra seguendo le ultime parti del suo discorso. Se io, per riprendere quello che lui diceva, penso dove non sono, dunque sono dove non penso, è molto improbabile che la domanda, insomma, cosa dice Lacan, possa essere risposta, in qualche modo esaudita dalla risposta Lacan dice questo. Probabilmente la risposta va da un'altra parte, dove Lacan non risponde ad alcuna domanda, ma produce effettivamente delle risposte, che sono nella pratica semisvolte, pratica all'interno del pensiero ovviamente. E quindi, in un certo senso, quando Lacan sembra in un certo senso spiegarsi, questo si serve in alcuni aspetti di sollievo, e lei apre anche il fianco allo spazio ad alcuni margini di equivoco. Nei momenti però particolarmente felici lo sono questi della conclusione dell'istanza della lettera, lo sono quelli del discorso ai cattolici, in realtà ciò che avviene è una velocizzazione nell'esplicitarsi del nesso, non si prende velocizzazione, ma insomma, serve a farsi capire, tutto avviene più rapidamente, più evidentemente, tra i nuclei di ciò che la, che la scoperta freudiana riattivata da Lacan fa emergere del discorso, e i luoghi in un certo senso resi decisivi dal fatto di essere chiamati in causa in questo discorso, in una serie di situazioni che sono situazioni decisive del pensiero moderno. E quindi sembra che Lacan stia passando più esplicitamente e rapidamente con un tono filosofico e magari anche da ristipulazione, quindi in un certo senso non potrebbe dire quasi autobiografico. Secondo modalità filosofiche. In realtà questo tipo di effetto, come ripeto, va valorizzato e controllato. Voi ricorderete, eravamo arrivati a questo passaggio dove diceva Lacan, il mistero ha due facce, cioè che si deve dire. Ciò che si deve dire è: non sono l'altro e sono il trasporto del mio pensiero, e penso a ciò che sono l'altro e non penso di pensare. Cioè questo centramento, per cui nella formula cartesiana da cui non possiamo emanciparsi nel momento in cui siamo nella modernità, per cui io penso dunque sono, Dio che dice l'educazione non è la stessa cosa dell'io che è il contenuto di questa educazione. E insomma, quando l'io dice io, quella cosa di cui l'io dice di essere io, non è io. Queste due cose non stanno sullo stesso asse. Se lo stessero sullo stesso asse, tra significato e significato si sarebbe su una sbarra. E quindi il reale e il razionale si inciderebbero, con la vulgata, quella piatta, non di Hegel. Lei potrebbe benissimo spiegare alla Kant che lui questa cosa non è che l'avesse preferita, compreso l'algoritmo. Però la vulgata, i bignami sì, se non c'è, se quando la Kant dice che in realtà è una coincidenza tra reale e razionale, ci c'è in mezzo tutto il disagio degli esseri umani, e quindi questa cosa con la filosofia l'assume. E assumendo, assumere vuol dire anche mutarsi in altro, oppure la rimuove, dice essenzialmente questo, dice cioè che sostanzialmente non c'è una coincidenza tra l'io e quella cosa di cui l'io dice io. La psicanalisi viene fuori perché c'è questo scarto. Si potrebbe dire che questo scarto è uno scarto su cui si lavora da sempre. Però è vero che la psicanalisi lo dice in maniera particolare. Allora, questa è una mia vecchia mania, un po' importante, però io penso che ci sia un nesso, un po' simile a quello di cui Lacan parla, di una relazione tra Lacan e la freudiana e Saussure, dove la relazione non sta nel fatto che Saussure dipenda da Freud, che sarebbe una sciocchezza, ma nel fatto che l'evento dirompente della scoperta dell'inconscio produceva, l'ha prodotto, un più largo effetto di possibilità per altro tipo di ipotesi epistemologica, però fosse in qualche modo all'altezza di ciò che si rivelava nella scoperta freudiana, vuol dire sdoganamento di altre cose a partire dal rompighiaccio freudiano. Allora, per analogia, io penserei a dire che ciò che qui, come dice Jean Freud, scopre, tanto che si potrebbe dire che se scopre non ha scoperto nulla. Non ha scoperto questo, non ha scoperto nulla. Cosa ha scoperto Freud? L'inconscio. Ma in che senso ha scoperto l'inconscio? Nel senso in cui l'inconscio proprio implica l'effetto del cogito. Nel disattare io e io. Allora, questa cosa che da un certo punto di vista è quello che la grande filosofia fa da sempre. Se no, il lavoro del filosofo cosa servirebbe? Sì, in certo senso ci rinvia a un passaggio che Heidegger farà tardi, e che in parte è contenuto nell'impostazione stessa del suo pensiero tra in essere e tempo. Cioè, che la grande metafisica, parlavamo intanto in pranzo nel primo modulo, e quindi piace ritornare a questo perché si chiude un po' il discorso, è tutela dell'essere attraverso il suo Dio. Cosa vuol dire tutela dell'essere però attraverso il suo Dio? Secondo me, ovviamente ci sono tutti i libri su Heidegger di questa sera, più tutto quello che diceva lui, e quindi dico semplicemente non un'opinione, perché avere delle opinioni sul pensiero è innecessario, dico il pensiero, cioè che in realtà la vita fisica custodiva, l'essere, perché dimenticandolo nel momento in cui lo nominava, lo dimenticava nominandolo, ma il riparo della dimenticanza implicita nella sua nominazione lo faceva consistere attraverso la propria pratica. Nella metafisica le affermazioni metafisiche cancellano l'essere nominandolo, ma il lavoro filosofico che si costruisce così lo fa consistere, lo tutela. Finché l'essere è protetto da un nome che, indicandolo, anche lo oblia, può esserci coerente vita, come si dice qui, là, dove non lo si pensa. In un fare filosofico che vive attivamente l'essere, dopo aver dimenticato nominandolo. Ma cosa succede in realtà? Cosa è questo intero centro di questa cultura linguistica novecentesca? Che non può risolversi in mera linguistica, questo dice Lacan. Se è vero che il testo del Novecento esplode la centralità del problema del linguaggio, vuol dire che questo non lo si potrà risolvere semplicemente con una disciplina aggiuntiva che si occupi solo di linguaggio. In questo senso realmente tutti i linguaggi, il linguaggio non è tutto. Linguistica, linguisteria, questi giochi ci sono propri di Lacan, no? Cosa accade? E sostanzialmente ciò che accade è che non si può dimenticare più questo problema. Di nuovo, lo rascoperto dell'inconscio da parte di Freud, questo dice Lacan, è il grande segnale che dice, se ci proiettiamo sullo sfondo di Heidegger, la metafisica non può esserci più, non perché qualcuno ha detto che è brutta, ma perché non si può più dimenticare. Non si può più dimenticare l'essere proteggendolo. Quindi la metafisica non lo protegge più, si non può più dimenticarlo.
Sì, però come si può fare la mente senza la
fantasia? Questa è un'altra cosa, perché in realtà questo snodo è uno snodo che non è conclamario la questione di cui stiamo parlando. In parte, o meglio anche sì, però in realtà io sto pensando al finale Heidegger di Seinfrage, non si dice mai Seinfrage, quando gli dice l'essere dovrebbe essere scritto e parlato. Se l'essere non è dimenticato, come prima aveva detto, attraverso Platone e tutta la metafisica successiva, si prendeva la luce dell'essere e la metteva dentro alle bottigliette di acqua di luce delle idee. No, il problema è già l'essere. Noi dovremmo scrivere Sein con per fare il servizio andare sopra, perché nel momento in cui l'essere è nominato, l'essere è perduto. Non c'è solo un problema, se l'essere è perduto in quanto nominato, l'essere è perduto in quanto essere. Quindi l'essere è già perduto, in quanto essere non è la metafisica, non è la perdita dell'essere, ma è nel suo sviluppo complessivo la scoperta che l'essere è già questa perdita. Allora, secondo me la cosa in questo modo fa connessione è questa evidenza in Heidegger, così che in Heidegger hai ragione, Franci, c'è tutto il problema di come costruire una modalità di rapporto con qualcosa che non è l'essere, ma come possiamo dire sarebbe ciò che l'essere si è dimenticato nascendo. Ma capo poi Heidegger diventa un filosofo di gesti. L'Arsenheit, l'Orsenheit, Ferwinsum, è in sottato, è veramente un filosofo di gesti, sono di movimenti, non di discostanti, no? È un cittadino importante, no? Ma a caso ci sono tutti anni, no? Allora, se non occupiamo di Heidegger, no? Non si può fare parte del suo vita. sai, tanto è tanto inevitabile occuparsi di aree che, come ho già detto altre volte, alcuni ti campano e ti marcano, non si decideranno di fare lì tutta la loro vita, a fare lezioni, se libri su aree, che è una cosa rispettabile, ma secondo me significa non valorizzare abbastanza paradossalmente la traversamento di questo autore, che al limite contrario a mente alla volontà dell'uomo potrebbe proprio anche essere utile. Io non credo che sia essere utile al mondo. Ma l'attraversamento del suo pensiero di grandissima importanza e forse senza in buona parte delle possibilità che possiamo fare. Poi ci sono gli altri, ovviamente, che sentono di potersi liberare dei passaggi faticosi che il suo pensiero comporta, e allora si dice che è nazista o altre cose, se il gestito prende, sì, e così via, insomma, oppure forse fanno agire delle trappole a livello analitiche. Sono dei modi, come possiamo dire, per sbarazzarsi questa cosa, finire a quella che senso della candidazione, insomma, no? Uno scatti parte del cuore legato, non è una grande confutazione. Può anche essere molto efficace, ma sinceramente non entra in bibliografia. Questo è secondo me anche dell'area giudiziario, insomma, ecco. Quindi dicevo, cosa c'è qui in connessione? C'è in un certo senso la scoperta dell'inconscio, il suo agire, è la scoperta di questo, il disattamento tra io che penso a me, se non ci sono mentre penso a me, e io che ci sono mentre non penso, questo disattamento è qualcosa che non si può più occultare, o meglio, se lo si occulta, non si fa più la grande metafisica, che aveva una sua grandissima dignità. Si fa chiacchiera, intrattenimento, ideologia, cosa la migliore delle ipotesi, storia della cultura, che è una buona roba. Questo, insomma, c'è il limite, insomma, no? Era una cosa che in questo senso aveva intuito Leopardi, insomma, no? Parla del secolo dei ragazzi, no? Quando parla ancora del primo Ottocento, dice che un secolo di ragazzi si scrivono infinitamente più libri e riviste di quanto non si facessero 200-300 anni fa, cioè l'origine del moderno in realtà, no? Però quelle cose che si scrivevano allora potevano essere terribili, ma erano serie, perché sono. Mentre invece qui abbiamo della gente che ci parla della perfettibilità del genere umano, della libertà, della democrazia, di tutta una serie di riempitivi, direi, sacra immaginari, di un pensiero che dovrebbe essere sostenuto invece con molto più forte, con molti più strumenti, insomma. No? Perché? Perché sostanzialmente, l'uomo scozzese, eccetera, l'io e l'io di cui stiamo parlando si mettevano assieme responsabilmente con delle belle sbarre di ferro, insomma, si assumevano la responsabilità di produrre questa gabbia. Mentre invece, oggi come oggi, ci si vuole far credere che umanisticamente questa cosa regga, che in questo non abbia agito la terribile forzatura, il terribile grande e violento artificio. Vecchi se ne prendono la responsabilità, questi no, questi ci parlano dell'uomo finalmente liberato. E dice Lacan, appunto, sai che il suo sorriso, no? All'insabbiatrice belga che diceva appunto, ma non pensa che il tema della legge del simbolico, la sua filosofia ti ricorda spazio alla libertà, dal mio punto di vista, non parla che a me della libertà, io non parlo mai della libertà. Per il motivo che ho detto qua, chi vuole eccessivamente essere libero non blaccia sulla libertà. Il desiderio che parla nella nozione di libertà ha bisogno di qualcosa di diverso, di alcune affermazioni ideologiche sulla libertà. C'è un una celebrazione come valore di alcune parole, e proprio perché le celebra come valore manca loro di rispetto. Questa è una cosa che Nietzsche sapeva già, insomma, no? Così qualcosa diventa un valore uccisa. Si dice un ingrediente per operazioni che vanno contro ciò che dicono di voler servire. Insomma, pensate voi, insomma, come dire, nel Fidelio Beethoven intona la parola Freiheit. Freiheit, Freiheit, Freiheit in English Lamp. Oppure quando nel Guglielmo III Rossini, al finale, piazza gli ultimi grandi interventi vocali sulla parola libertà, sul grande tema che tutti noi conosciamo anche sui motivi televisivi. E certo, la cosa lì è molto seria, insomma, no? Ma non è certo per il gusto di far politica nel senso corrente, che non ne frega nulla, che non posso esimermi a tenere presente cosa può voler dire questa parola nei momenti in cui si possa parlare della Carta della Libertà. Insomma, quando si può arrivare a questo, vuol dire fondamentalmente che, insomma,
è ricavato un tratto dell'essere.
Effettivamente, anche lì, appunto, sostanzialmente, si fa più un dipartimento dell'essere. Prendo. Ecco. Cioè, vuol dire, nel momento in cui una cosa come libertà diventa un valore, nel senso della critica si dava al termine valore, povera libertà, povera libertà, quanta non libertà dobbiamo spiegarci, innumerato coloro che straparlano di libertà, quanta poca libertà c'è nella libertà. D'altra parte, un grande regista, Max Ophüls, amo moltissimo, alla fine proprio della sua sceneggiatura cinematografica, c'è alcuni meravigliosi racconti di Maupassant, recitata dalle Plaisir, cita proprio una battuta di uno degli ultimi racconti di Maupassant, che su tutto il film, che dice: come? Sì, la bonheur se ne parli, la felicità non è una cosa allegra. Il diritto alla felicità è riconosciuto in alcune costituzioni, il diritto alla ricerca della felicità. Insomma, la felicità non è una cosa allegra. Questo è un argomento abbastanza, la dissonazione epistemologica, etica, filosofica dell'inconscio è qualcosa che tutti si potrebbe dire così. Non è più possibile non conoscere, lasciare dell'inconscio il fatto che l'essere è immediatamente l'essere parlato e che conseguentemente la metafisica dimentica l'essere. Perché nel momento in cui la metafisica sappia di aver dimenticato l'essere, non può più salvarlo. Ovvero sia la sua pratica di per sé, non lo sa più. Scritta adesso, per necessità di tempo, diciamo una minuscola microontologia, per meglio dire, un taglio e cuci.
Poi si colla,
un po' più in colla volendosi, probabilmente battutaccia, ma tutti si incontrano, la loro deludenza, ambiguità, non offrono nessuna realtà più consistente nel soggetto che l'immediato. È dalla verità che essi ricevono la loro virtù, nella dimensione dell'essere. Kern unser Wesen. Che è il nocciolo del nostro essere, i termini sono in Freud. Il meccanismo a distretto della metafora è lo stesso in cui si determina il sintomo nel senso analitico. Tra il significante enigmatico del trauma sessuale e il termine cui viene a sostituirsi in una catena significante attuale, è chiaro, però, no? Palma c'entra, ma che veramente dico, no? Ciò che in cui si produce è anche un po' un effetto di incontro, no? Qualcosa viene a sostituire qualcosa che è il significante di un trauma, viene a sostituirsi adesso a qualcos'altro, no? Nella catena significante. Quindi questa cosa che è un trauma è qualcosa che accade adesso, in quanto sostituzione della significanza del trauma a qualcos'altro, si inserisce, no? Nella catena. Quasi sempre la casa sembra qualcosa che si inserisce senza senso, perché sappiamo che il senso viene a prendere posto nel posto del non senso. Tocca allora la scintilla che fissa un sintomo. Come fare una vita a lavorare senza sintomo? Voglio dire, che cos'è il sintomo? Freud aveva dato una bellissima definizione. Era formazione compromissoria. Come dire, c'è qualcosa, proprio sbacchiamo l'americana in un certo senso, anche questa, c'è qualcosa che è tutto represso e non riesce a venire fuori. L'assetto che viene fuori di fronte alla sua pressione trova una mediazione. Si produce un sintomo. Un luogo in cui, per dirla allora a questo punto, nella catena attuale si è inserito qualcosa che da un certo punto di vista non ci sta. Non è vero che il sintomo, se mi chiedo, si continua a fare così ogni secondo momento, non ci sta in una corretta norma di comportamento, no? Eppure anche c'è, ci sta. Si è venuto a sostituire qualcos'altro, ha preso il posto di qualcos'altro, e in questa forma ha ottenuto di essere un po' preso in considerazione. Il che significa che si crea attraverso il sintomo un equilibrio, si può rimanere così, può regredire, può esagerarsi, o può essere coinvolto in un processo interpretativo, in una pratica che lo smonta, lo fa evolvere, gli offre altre vie e cambia la situazione. In molti casi, ma caso qua è proprio si guarda l'aspetto clinico, di cui non do nulla, il paziente va dall'analista a certi sintomi. Ci devono essere dei sintomi che gli rompono tanto le scatole, perché se no prendere degli appuntamenti, andarsi con una certa metodicità, spostare dei soldi che sono forse meno di quelli che si pagano per altre cose, però in genere sono tanti, sarebbe una roba che non farebbe, no? Eccoci un sintomo, qualcosa che lo inquieta a quel punto a imporgli di pensare una, di trovare delle soluzioni, e nello stesso tempo qualcosa che possa essere il fatto c'è, si deve rendere la sua situazione meno grave. Se la presenta come una situazione in cui in un qualche modo fare qualcosa. Sempre, come nel caso, una bella psicosi, in definitiva, viene conclamata, lui, certo lui, la persona, intendo dire, con le sue gambe non andrebbe da nessun psichiatra. Se tutto ciò che avviene su di lui, magari poi l'intervento di uno psichiatra lacaniano che crede di poter lavorare sulle psicosi, e lui non ha nessun parere da dare, perché ripeto, appena si tratti di chi ci stanno male non è più da farmino, allora sostanzialmente si va all'interno di un trattamento coatto. Qualcosa su cui si muove la maestà dello scettro travestito da pena psichiatrica con cui uno psichiatra può firmare un TSO, trattamento sanitario obbligatorio, ovvero sia un trattamento sanitario a cui ci si sottopone indipendentemente dal fatto che lo si voglia, perché si è deciso che non si è in grado di volere o non volere e qualcun altro si assume la responsabilità di decidere per noi. metafora, il film, in cui la carne o la funzione sono presi come elementi significanti. La significazione inaccessibile al soggetto cosciente in cui esso può risolversi. Il sintomo c'è una significazione, evidentemente, che è inaccessibile al soggetto cosciente. Non a caso nell'analisi uno dei tentativi che compie maldestramente il paziente, soprattutto se sia quiltide e magari rotto in letture analitiche, esso pretende un'interpretazione del suo sintomo, di portarlo serenamente alla coscienza e conseguentemente di rendere compatibile l'applicazione di ciò che sta male col fatto di continuare ad essere quello che sta male. La precisa più ovvia sarebbe quella di non star più male restando quello che si è, e quindi restando quello che sta male. Si spiega il grande successo dei psicofarmaci che promettono per abituarsi a questo. Starete molto meglio e continuerete ad avere la testa da portoni che vi ha portato a star male. Poi non dovete fare niente, la vostra coscienza portarsene a casa propria e noi agiamo i registratori. Cosa da non confondere con le neuroscienze, che sono in alcuni loro sviluppi importanti, cose molto serie, che hanno molto da dare alla stessa psicanalisi. Questo è parte di un altro discorso, non possiamo iniziare, ma non vorrei essere equivocato, questa è una battuta che riguarda le precise arti psicanalitiche di una farmacologia che tutto sommato non si distingue molto pur nella raffinatezza farmacologica da una vecchia psichiatria organicista. Alcuni sviluppi delle neuroscienze sono di altissima qualità epistemologica, si vanno esattamente in direzione di un esito che ad esempio la stessa psicanalisi ha messo in evidenza nelle cose che stiamo dicendo. Bene, Karl Unger in questa espressione ritorna qualche pagina sotto. Kern usa e pesa il nucleo del nostro essere. Non è tanto questo che Freud ci ordina di tendere, ma questo che Freud ci ordina di tendere. Come tanti altri hanno fatto prima di lui con il vano adagio, conosci te stesso. Quanto piuttosto sono le vie che adesso conducono che ci dà da rivedere. Allora, visto per abbreviare, la scoperta è questa, il nocciolo del nostro essere non c'è. Se la vecchia promessa filosofica fraintesa, in funzione le cose non sono così semplici, era conosci te stesso, il senso di assumere te stesso come un oggetto da sapere completamente, la cosa che la psicanalisi si rende evidente è che non c'è nessun nocciolo del proprio essere da conoscere, ma ci sono una serie di percorsi che portano adesso, che sono nel loro concreto essere percorsi il nocciolo. In questo senso la verità poetica dichiarata più volte nel Novecento, da Socrate ma altri, che non c'era meta ma c'è cammino, ma in qualche modo ripensata in una forma rigorosa. La carta dicendo non c'è una proposizione che dica il vero sul vero, c'è una pratica del pensiero che produce effetti di verità, è un'altra cosa. Non c'è il modo per andare in una qualche parte nascosta dentro di noi, dove c'è il nostro vero cuore, ciò che spiega tutto ciò che noi siamo. Non è qualcosa, un oggetto che sta lì dentro, attraverso cui noi realmente vogliamo andare. Noi vogliamo fare una serie di percorsi che sono essi, in quanto percorsi, quella che noi abbiamo equivocamente concepito come una sostanza di noi. non c'è niente di nascosto dentro di noi, di così chiaro che dobbiamo andare a tirar fuori. Dobbiamo produrre il centro del nostro essere come qualcosa che non è un centro, ma è un complesso di movimenti. C'è una cosa che conoscevano le grandi tradizioni simboliche. Dicevo che il simbolo non è un qualcosa di simboleggiato, ma è ciò che si diventa interpretandolo. Non c'è nulla di passato, di già costituito. C'è un'esterna promessa, così come c'è una promessa di cura dall'esterno nell'analisi. Ma ciò che in realtà si scopre è che tutto cade adesso. O piuttosto, ciò che ci possono raggiungere non è ciò che può essere oggetto di una conoscenza, ma ciò che lo dice, se fa il mio essere di cui egli insegna, io testimonio altrettanto e ancor più nei miei capricci, nelle mie aberrazioni, nelle mie fobie e nei miei feticci, che nel mio personaggio vagamente incivilito. Cioè, io sono anche nelle mie apparenti insensatezze. Il mondo dei sintomi, ad esempio. Proprio perché non sono là dove mi penso. Però di lavorare su tutte queste cose è in un certo senso un vero esserci. Se io mi concepisco come il contenuto di una rappresentazione vera di me, io non ci sono. Quando smetto di pensare a una vera rappresentazione di quello che sono, e penso veramente a qualcosa, in quello ci sono. Follia, non sei più l'oggetto dell'ambiguo eroto in cui il saggio ha sistemato la tana inespugnabile del suo timore ragnaramente, no? Se dopo tutto non vi è alloggiato troppo male, è perché l'agente supremo che da sempre ne scava le gallerie e il vetro è la ragione stessa, è lo stesso logos che serve. Così come potreste concepire che un erudito così poco stato per gli impegni che sollecitavano nel suo senso come in ogni altro, avere Erasmo, si è occupato un posto così eminente nella rivoluzione di una riforma in cui l'uomo era interessato in ogni uomo come in tutti, il fatto è che per poco che si tocchi la relazione dell'uomo più significante, qui conversione dei procedimenti delle esegesiche, questo è Erasmus, è un grande, si può dire, rivoluzionario attraverso tutta la filologica, la grande riforma. L'autore della riforma protestante, in parte la stessa con la riforma cattolica, si guardano la lettera, si guardano quella roba di cui ha parlato Lacan. La riforma protestante è l'affermazione della possibilità di un cristianesimo radicalmente nuovo, in quanto radicalmente antico, come lettura letteralmente giusta dei testi della tradizione cristiana, ripostati alla loro giusta lettera. Il fatto è che per poco si torni la relazione dell'uomo più significante, qui conversione dei procedimenti dei vedevi, si cambia il corso della sua storia, modificando gli ormeggi del suo essere. Si spiega anche molto della marchiatura lacaniana che c'è stato in tanti tentativi dell'ultimo marxismo francese, insomma, no? Cioè l'idea effettivamente di capire, al di là di una tradizione idealistica, al di là del classico rovesciamento marxiano, eccetera, cosa potrebbe sapere qualcosa che letteralmente modifica gli ormeggi dell'essere. Cosa che una tradizione marxista poteva proiettare depotenziato dei limiti epistemologici ottocenteschi, è una nozione di struttura. quei tanti di lacaniano che ci poteva essere in un allievo di Althusser, molto legato a questo. Per questo fideismo, termine, per quanto incompreso che è stato, per quanto confuso ciò che ne è scritto, appare a ogni sguardo capace di intravedere i cambiamenti che abbiamo vissuto nella nostra vita. Pronto? Ma si dice in lezione, ci sono su tra 5 minuti, no? Ma se avevo detto di finire dopo lezione, per cui a questo punto dovevo anche dirvi che effettivamente terminavo lezione poi c'è. Scusatemi, cambiamo sempre nella nostra vita come quello che costituisce una rivoluzione inassorabile ma radicale. E vanno a accumulare le testimonianze, tutto ciò che interessa non sono solo le scienze umane, ma il destino dell'uomo, la politica, la metafisica, la letteratura, le arti, la pubblicità, la propaganda, e quindi non ho alcun dubbio, i marxisti. L'economia è stata intaccata. Ecco, questo si esplode, come possiamo dire, la grafica dell'effetto dirompente che va messa in questione sul soggetto attraverso l'effetto psicoanalitico, come messa in questione sul soggetto questo. Il modo in cui stanno assieme il fare e l'essere strutturato in certe forme. Così non possiamo più avanti, leggo soltanto l'ultima frase, l'ultimo paragrafetto del testo. Così, per invitarvi a indignarvi dopo tanti secoli di si leggiamo la frase prima, già che il sintomo è una metafora, chi voglia o no di esserlo, così come il desiderio è una metonimia, anche se l'uomo se ne ride. Così per invitarvi a indignarvi dopo tanti secoli di ipocrisia religiosa, di sbruffoneria filosofica, nulla si è stato ancora validamente articolato di ciò che lega la metafora alla scienza dell'essere, se la metonimia ha la sua mancanza, bisognerebbe che dell'oggetto di questa indignazione, come fautore vittima, qualcosa fosse ancora qui per rispondere, cioè l'uomo dell'umanesimo, del credito inevitabilmente protestato, che ha attirato sulle sue intenzioni. In un certo senso la bisogna prende atto di questo, secondo Lacan, che l'uomo dell'umanesimo è andato in protesto. E che effettivamente sono finite qui. Che le sue intenzioni hanno attirato questo progetto. Ora, ma si diventa, come possiamo dire, l'elaborazione di qualcosa che non può essere un'altra filosofia o genericamente un altro pensiero, appunto come ci è tentato di dire, una diversa collocazione del pensare, un diverso effetto fare del pensare. Sono forse fondato sull'assunzione come matrice logica di quell'uomo che è possibile immaginare soltanto dimenticandosi della scoperta dell'inconscio. La pratica che in qualche modo la canzone come una pratica inesorabilmente attraverso il linguaggio, senza però che si possa pensare di poter costruire un metalinguaggio che oggettiva pienamente il linguaggio e quindi consente al linguaggio di essere tutto, in qualche modo fa sì che il discorso lacaniano sia inseparabilmente un discorso che riguarda il futuro del presente, se le scienze si traggono dalla lettera, quindi dalla letteratura, dalla scrittura, la loro ragione di esistere. Recentemente un amico di Scontorcio è scomparso, ci volevo molto bene, che era uno psicologo cognitivista, molto bravo a fare il cognitivista, ma anche uomo di grande cultura, perché era come se uno dei nostri vecchi laureati in filosofia che avevano poi fatto psicologia e quindi era un uomo di questo tipo nei confronti degli psicologi di buone letture. Dio non avrebbe mai pronunciato Husserl, il nome di Husserl, diciamo come spesso accade ai colleghi di psicologia che esiste soltanto la lingua inglese fuori l'Italia e che sia obbligatorio per finire di parlarla. Il quale mi diceva che insomma, lui poteva avere anche rispetto per i psicanalisti, però avremmo dovuto prenderceli noi da lettere, perché con psicologia non c'entravano. La risposta scherzosa era che allora sostanzialmente si poteva che fare, ma bisognava dare a noi la possibilità di agire sul piano clinico senza andare incontro a dei infortuni clinici. Ovviamente, era una battuta. Il problema era molto più serio, che era nel tono dell'amico un po' amabilmente, perché era una cara persona, era una persona intelligente, l'idea, detto scherzosamente, di dire prendetevi voi questa spazzatura, visto che siete un po' fatti della stessa parte. Però, tutto sommato, c'era anche obiettivamente del vero, il problema diventa come restituire una struttura onestamente riciclata, non come ecoballe, come quelle che tutto sommato si ascoltano spesso, sia psicologia sia qui. Quest'ansia di verità che c'è in questa affermazione, e che chiederebbe per essere capita che al lavoro che noi facciamo, alle cose di cui ci occupiamo, si potesse dare un'effettiva importanza. Però se c'è, se perché in un certo senso opera nello spazio che è stato aperto a questo tipo di evidenza. Ma Casper non può interessare per questo tipo, non è un problema, ma perché è luogo di una pratica che ha a che fare con le pratiche che noi facciamo quando attribuiamo una certa importanza alle cose che facciamo nel nostro contesto, e quanto meno in parte potrebbe. Va bene, allora per il momento abbiamo finito, se c'è con la carta dello stesso bisognerebbe fare lunghi seminari e non lezioni, perché io sono lunghi e noiosi come sapane, però sono brevi, inevitabilmente brevi rispetto al lavoro che si deve fare, però cosa possiamo dire? Non niente, almeno dal mio punto di vista, ecco. Bene, allora, cosa resta da dire? Niente, è finito l'esame, adesso sono quelli che sono interessati, ci vediamo e parliamo seriamente di queste cose, tutto qua. Non sento molto come si sono alcuni anni il fatto di questa fase dell'attività didattica. È abbastanza ridicola nella situazione in cui ci troviamo, si pensa di vivere con dignità una situazione che indica molti dei nostri pericoli. Per il resto, niente, se accade che vi interessino queste cose, se ne può riparlare ovviamente. Dunque, questo vale per tutto, però. D'accordo, grazie. Grazie. Quella volta fatto durare 21 minuti l'applauso al congresso, sono stato sostenuto non ce la faccio comunque, grazie in ogni caso. Si ripeto, no, non è un rituale, si vede che se parli, se parla il suo, vede la
mentre tutto con essere con altri che sono combiniamo a teologia.